naturalmente è stato accompagnato dal gelo questo corso qui. Non so come siete venuti, insomma, pensavo di invitare la Michela prima, ha detto vieni tu a farmi da... Tu non te l'ho detto, ma pensavo, vieni tu, sì, faccio a te la conferenza. Cioè, questa conversazione che questa sera riguarda praticamente la virtù dell'umorismo. La virtù dell'umorismo è una cosa seria. Se volete un po' di biografia, dopo vi ho portato una sporta di libri qui. Eh beh, insomma, è importante, perché noi italiani non è che, che ne abbiamo molto di umorismo. Vivere nella vita quotidiana con levità e umorismo è una delle energie, secondo me, per vivere bene in questo mondo che, in cui si sta sempre peggio, mi pare. Beh, insomma, voi no, siete giovani, quindi io mi auguro di vedere anch'io un po' meglio di quello che si vede. Meglio non guardare la televisione, meglio non leggere i giornali, eccetera. Però non si deve fare neanche questi, non si devono fare neanche questi discorsi, perché occorre invece essere attrezzati dentro. Non è che si deve cambiare le strade per poter camminare meglio, bisogna cambiare i piedi, le scarpe, non so, un esempio un po' brutto, ma in modo, siccome siamo partiti col viaggiare, beh, sì, si tratta di essere equipaggiati. E l'equipaggiamento, abbiamo detto, è innanzitutto avere un senso di relatività nella nostra vita, però nel contempo anche un grande senso estetico di bellezza, ma bellezza nel senso globale e morale, sapere anche stupirsi, ma anche indignarsi, quindi semplici come colombe, direbbe il Vangelo, però anche astuti, cioè attenti, cioè messi allerta, allarmati dalla vita, perché la vita non è semplice. E proprio per quello, perché non è semplice, quindi bisogna anche avere la capacità di grinta, eccetera, occorre anche avere l'equilibrio attraverso quello che questa sera io vorrei esplicitare come la virtù dell'umorismo. L'umorismo vuol dire essere spiritosi, vuol dire avere una caratura che però può essere anche negativa, ma noi vorremmo sottolinearne gli aspetti positivi. Benedetto XVI, in una intervista che ha fatto in Austria, quindi in un ambiente proprio non troppo propenso all'umorismo, ha detto che e neanche lui mi pare tanto, ma in modo, questo è un altro discorso. Ha detto che serve a relativizzare e a rendere gioiosi, e quindi parto con una garanzia. E la gioia quindi deve essere come orizzonte, essere, rendere gioiosi, e relatività come il volano per mantenere equilibrio nella propria vita. Gioiosità e relatività, che appunto sono gli effetti benefici di un benefico umorismo. Ecco, io credo che si perde tutto quando invece non si ha gioia, e quando si prende tutto troppo sul serio, quando si è perfezionisti al limite proprio talora dell'intolleranza verso se stessi e anche quindi verso gli altri. Bene, io ho tre idee, sono messo di quella di essere più breve possibile per dare modo a dare a voi anche la possibilità di non completare, forse anche rettificare quello che io vado dicendo. Comunque, qui sono tre punti. Cosa si intende per umorismo? Il primo. Il secondo, quando l'umorismo può diventare virtù? E terzo punto, non spaventate di tanti folli, più ne scrivo meno parlo, ecco, e poi terzo, le dinamiche di comportamento per avere dell'umorismo energetico, lo chiamerei io, cioè che sia di energia di vita. Ecco, cosa si intende, io dico più pagine scrivo e meno parlo, è vero, perché sono sempre dell'idea che più si capiscono le cose e più si sanno dire con brevità, solo che se si ne vogliono dire tante è lì il problema, allora cerchiamo di dirne meno possibili. E cioè, innanzitutto, natura dell'umorismo, cos'è, cosa intendo io per umorismo? Tra l'altro io ho aggiunto anche la parola levità, che non è leggerezza, ma che dopo spiegherò. Innanzitutto è una questione di capirsi cosa significa umorismo. Intanto non è un essere comici, non è un far ridere l'umorismo. Il comico è colui che fa commedia, che fa divertimento, eccetera. L'umorista, colui che ha umorismo, è invece uno che si coinvolge con sentimento e riflessione e mette in evidenza il non senso, l'incongruità, l'esasperazione, eccetera, di quello di cui si parla. Quindi è un modo di alleggerire, secondo quello che ho capito io, ciò che è comico fa ridere, ciò che è umorista fa sorridere. È un po' diverso, quindi è una levità, diciamo, di atteggiamento e di intelligenza. Si potrebbero capire come fenomeni umoristici una serie di cose. Sapete che dire tanti termini, poi qualcuno rimane forse: l'ironia, però l'ironia può essere ambigua, l'autoironia può essere molto 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 importante, il sarcasmo può essere negativo perché prende in giro oppure fa pesare, la satira, cioè mettere sempre gli argomenti sotto il profilo della polemica, la parodia, cioè la presa in giro, la caricatura, il grottesco. Il grottesco deriva da quei disegni che facevano pitture sulle grotte, che erano pieni di mostri, di gente, di pagliacci, di cose varie. Io mi ricordo di aver visto moltissimo di questo, anche studiando un po', perché per esempio nel Medioevo, se voi andate in certe cattedrali, vedete scene addirittura erotiche e anche al limite del pornografico, nei capitelli alti. Io compravo le cartoline, non è che era da essere edificanti, insomma, perché o erano furbi coloro che lavoravano le pietre, o erano un pochettino cattivelli i frati che commissionavano, o erano un po' tutti un po' a pua, insomma, tutti quanti un po' ridere, un po' seri. Infatti c'è un trattato, un libro, se volete vederlo ce l'ho qui anche, ma non voglio fare pubblicità, un Risus Pascalis, cioè a mezza quaresima o subito dopo la Pasqua facevano delle scene addirittura in chiesa, ma scene anche andanti con moto piuttosto spinto, per far ridere la gente. Io mi sono domandato come si poteva inserire questo discorso, ma era una concezione molto ruvida, molto, molto rozza del concetto del ridere, del concetto del gioioso, che pure c'era dentro la testa, no? Ma però la Pasqua, poi povera gente che moriva di fame, probabilmente anche di altro, ma era sempre un discorso, insomma, ecco, il grottesco. Si è capito cos'è il grottesco? Sopra i capitelli, orride forme, dice un poeta italiano che mi pare sia Carducci, orride forme proprio riprodotte in questi capitelli, per far ridere, barzellette, gli aforismi, i tormentoni, quando ti rompono anche un po' certuni, no? Per farti ridere. Non so se vi è mai successo qualcuno che vuole farvi ridere, le tirano lunga, no? E a voi viene da ridere di compassione. Il motto di spirito, l'arguzia, la facezia, il gioco di parole, eccetera, eccetera. Forse il termine che più rende è humor, no? Humor richiama gli umori, quelli che erano i quattro umori importanti della medicina di Ippocrate. Sapete quali erano i quattro umori? Io ne capisco uno solo bene: il sangue, la flemma. Io sono andato a vedermi da dove deriva la parola flemma, ma dicono che è una derivazione imprecisa, no? Non si sa da dove venga, però si sa che umore è la flemma, no? Flemmatico, colui che è calmo. Poi la terza umore era la bile gialla, e il quarto umore, la bile nera. Si può immaginare che siano due gradazioni di bile, ma è sempre sulla linea della, si chiama del negativo. Beh, io non so dei quattro umori qual è che si salva qua. Per me il sangue, essere sanguigni, quindi, cioè avere un po' di spirito, essere un po', forse è quello. Io sono andato a vedermi 4-5 fonti, mi sono divertito a vedere appunto queste cose qui, ma non ho colto se non questa indicazione. Quindi da ciò deriva anche il discorso del buon umore, aver buon umore. Non so quale di quattro sia il buon umore, per qualcuno è una flemma, cioè ho buon umore, ma per me forse è il sangue, la bile da sostare, perché comunque sia sa da arrabbiato, no? Ecco, il buon umore. E da cosa deriva il buon umore? Beh, innanzitutto è un fenomeno positivo, l'umorismo come sorriso, eccetera. Gli adulti ridono in media 18 volte al giorno, media, perché c'è chi fa a zero, parte a zero, cioè ha proprio la bocca ormai anchilosata per in giù, no? I bambini anche 10 volte di più ridono, per quello che si tengono vivi. È una questione fisica anche, è una questione fisica, perché la componente dell'umorismo coinvolge l'emisfero destro del cervello per la componente psichica che comprende, cioè l'umorismo comporta un atto di intelligenza, non è la barzelletta o un po' la battuta stupida eccetera, ma è un sollecitare una intuizione di contraddittorietà, quello che si dice, oppure di sfumatura imprevista, oppure di gioco di parola, oppure insomma di sollecitazione a cogliere delle sfumature che alleggeriscono il discorso, eccetera eccetera. Quindi è una componente psichica, è una componente del cervello, non è quindi una cosa da niente. È una anche forte componente emozionale, evidentemente, anche qui c'è una componente del cervello, una zona del cervello. Io non vi dico tutto quello che è scritto nelle cose che ho letto e che sono per me solo cose che riferisco. La corteccia prefrontale, ventromediale. Per me, quando mi dicono ventro mediale, penso al ventre, invece deve essere i ventricoli, le cose. Se qualche medico c'è qua, che basta che sia anche meno di medico, chiedo scusa. Ecco, perché non... Comunque sia, a me premeva dire, non è una cosa da niente. Tanto è vero che per curare la depressione, il ridere, come si dice in un proverbio, fa buon sangue. Il ridere fa buon sangue, quindi uno che riesce a dare un senso di leggerezza ai discorsi e fa sorridere quantomeno, provoca anche fisiologicamente, anche fisicamente, anche psichicamente e anche emotivamente un benessere. E questo basterebbe forse abbastanza per poter sostenere la bontà dell'umorismo, ma ci sono ben altre ragioni anche molto più importanti. L'individuo spiritoso può essere una persona che, se dell'umorismo fa un discorso equilibrato, non esagera, non scade appunto in quelle cose che prima ho denunciato come delle marcature fuori luogo, sarcasmi e cose del genere, può essere veramente una persona che è benefica, poter vivere con uno che può sollevarci lo spirito anche in questa maniera. Però detto questo, vogliamo andare un pochettino più in profondità e dire in che cosa potrebbe diventare un'energia per tutti, non soltanto dire ho qualcuno che mi solleva l'animo vicino a me, insomma, che sarebbe già una ricchezza, ma insomma non sempre si può disporre di altri. Occorre essere autonomi, avere una capacità autonoma anche di sollevarsi lo spirito, e questo è importante capirlo come una sorta di virtù, come dicevo all'inizio. Si può però imparare ad essere, avere dell'umorismo, a prescindere dal temperamento che abbiamo, innanzitutto ragionando su cosa si può ottenere con l'umorismo e come dopo si può imparare ad essere umoristi, cioè avere un senso di leggerezza e un senso di anche di relativizzazione sorridente. Bene, prima di tutto motivarci, perché è importante essere ottimisti e quindi avere dell'umorismo? Innanzitutto perché si può a un certo modo atteggiare alla vita al sorriso invece che, senza scadere nel banale, invece che stare sempre seri sulle cose. Essere troppo seri sulle cose significa togliere alle cose quel senso dell'incanto, quel senso della novità quotidiana, quel senso della come dire, originalità che ogni gesto dovrebbe avere, ogni cosa dovrebbe avere. Essere troppo seri vuol dire fare le cose in serie, anche fare le cose perché sei obbligato a farle, perché ormai già le fai, non trovi più la novità. Quindi il trovare uno spazio che rompa questa monotonia della vita quotidiana credo sia un qualcosa che dà molta energia a vivere. In questo senso è un atto virtuoso, dopo vedremo come. Possono essere grandi vantaggi, dice un proverbio biblico, proprio un proverbio, numero 17, verso 22, un cuore contento è un buon rimedio, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa. Non so cosa voglia dire inaridire le ossa, penso che scricchiolino, insomma, un po', fa messa da piante vecchie, insomma, da cose inaridite. Ecco, evidentemente essere umoristi vuol dire guardare la vita con positività. Essere umoristi è una parola che butta fuori gioco il mio discorso, cioè non è quelli che hanno l'arte di far ridere, ma è quella la capacità che tutti dovremmo avere di poter sorridere sulla nostra situazione senza assolutizzare nulla di una seriosità eccessiva e prevedere quindi gli aspetti gioiosi anche degli altri, mantenere un certo distacco da tutte le cose che magari a prima vista possono apparire tragiche o deprimenti, ma che in realtà quasi mai sono così, oppure si ha per fortuna certe volte il primo impatto che è drammatico, se sai grado prendere qualche distanza poi riesci anche a influenzare beneficamente l'andamento della cosa che si è presentata male. Potrebbe anche essere che resti male questa cosa o questa situazione, ma però la tua vita deve mantenere un equilibrio e quindi relativizzare e quindi vedere anche gli aspetti meno drammatici e quindi fare dell'umorismo in questo senso almeno, no? Cioè togliere via quello che è solo dramma e cercare di cogliere anche altri aspetti che tante volte non vogliamo vedere, non vogliamo sentire e che bisognerebbe imparare invece a osservare, aspetti secondari, aspetti più lievi, aspetti anche un po' più sorridenti della vita. Significa quindi essere una persona più matura, secondo me, anche poi se l'ironia, l'umorismo lo indirizziamo anche a noi stessi, in modo di non prenderci troppo sul serio. C'è gente che si prende troppo sul serio, che non sa dire se non io, madonna, io, gli manca il z davanti e basta, e dopo è proprio pieno di sé. E io, figurati, quelli lì, se non puoi neanche scherzare un poco, perché gli rovini tutti i lampadari, insomma, tutte le cose che sono nella sua testa piene di sì, vabbè, insomma, va bene così. Ecco, io credo che si prendersi troppo sul serio e fare di sé un assoluto ovviamente è una tragedia, perché io non so come si fa a vivere in questo mondo. Ecco, naturalmente l'ironia richiede una complicità con un pubblico reale oppure immaginario, tu devi immaginare di vederti dal di fuori, quindi di essere quasi tra un pubblico per guardarti bene e vederti anche nelle maniere più complesse, che quindi relativizzano le situazioni che altrimenti ti darebbero solo fatica. E quindi cercare di cogliere sempre un ulteriore nella tua vita, non immaginare di essere confinato o confinata nelle situazioni concrete in cui ti trovi in quei momenti lì. Cioè, altre occasioni abbiamo detto, è importante vivere il presente, vivere il momento in cui vivi, però se quel momento lì lo drammatizzi è un brutto vivere il presente, è meglio scappare o nel passato o nel futuro. Ma se vuoi vivere il presente in modo efficace, devi relativizzarlo, cioè prenderlo sul serio, ma non vuol dire farne un assoluto, prendere sul serio ma con la coscienza della relatività. Voi direte che non sto facendo discorsi concreti, ci arrivo subito. Ecco, l'ironia ti rende anche più umano, insomma, uno che sa ridere di sé, oppure che accetta che si rida un po' di lui, è più umano, è più amabile, so voi, io anche quando sì, io capisco, ma si dovrebbe tacere, perché ognuno di noi ha la coda di paglia, forse, almeno io la ho di sicuro la coda di paglia, però se mi girano qui giorno lì così i pensieri, a un certo punto uno dovrebbe stare attento, ecco. Ma se non proprio è così, si riesce anche ad accettare, però c'è qualcuno che proprio non accetta mai nulla, insomma, ecco, non accetta mai nulla, allora è un po' difficile vivere con quelle persone lì. Prima che vi addormentiate, che io prendo l'endormin per dormire, ma dopo costituisco, dico agli altri, forse un l'endormin, una sua camomilla, insomma. Ecco, voglio dire che la Bibbia è piena di questi discorsi. E vi faccio solo pochissimi esempi, perché io ho qua due libri pieni di citazioni, di robe, ma mi sono stancato, le ho visti, le ho letti, tutto, ma perché è un bel po' di mesi che io lavoro su questo discorso qua, perciò che sono arrivato come quando si corre, arrivi lì, sei gli ultimi metri, io sto facendo gli ultimi metri, vedete che mi manca l'energia. Vabbè, allora, una pagina innanzitutto, una riflessione innanzitutto, l'umorismo di Dio, quando ha creato il mondo si mette in giro a guardare e dice che bello che è, e lui dentro la sua testa grande, dicevano bambino, doveva una testa per capire tutto, perché capire tutto vuol dire avere un contenitore infinito per capire il mondo. Ma lui ha detto che bello, che buono il mondo, e doveva immaginare cosa succedeva nel mondo, perché lui non era proprio sprovveduto, cosa dite voi? Vecchio sì, ma sprovveduto no? Ecco, secondo me quel che bello, che buono che è il mondo, per quanto mio un po' di ironia deve aver avuto, deve essersi messo a ridere dicendolo, autoironia anche, guardate che secondo me o è così o non ho capito niente, cioè, deve aver avuto l'idea che succedeva la fine del mondo, cioè ecco, non la fine del mondo nel senso che diciamo noi fine, ma ecco. Ma questo tipo di ironia forse va ragionata, ma ci sono altre ironie che sono più immediate, che si possono anche cogliere proprio nella espressione non solo di qualche proverbio, ma poi anche del comportamento di qualche personaggio. Per esempio, un proverbio, Siracide, capitolo 30, dice: non darti in balia della tristezza e non affliggerti con la riflessione, non pensare troppo. Beh, c'è qualcuno che dovrebbe dire: comincia a pensare, per favore. Ma, però, c'è chi pensa troppo, non pensare troppo, no? Non metterti sempre lì, insomma, ogni parola che dici devi spiegarla. La gioia del cuore è vita per l'uomo, naturalmente si intende anche per la donna. La contentezza moltiplica i giorni, cioè si vive di più, quindi l'auto è un suicidio quello di non essere felici o essere un po'. Distrai te stesso e consola il tuo cuore, tieni lontano da te la tristezza. Invece c'è qualcuno che gode proprio, sa, triste, perché lui punisce gli altri e si dimentica che il primo a essere punito è lui o lei, no? Giusto? Sì, ma c'è qualcuno, poi gli anziani dicono faccio star male mia nuora, faccio star male mio figlio, mia figlia, no? Ma pensa che stai male anche tu, no? E allora perché far due fatiche, Madonna, che nessuna delle due è necessaria? Perché la tristezza ha rovinato molti e non c'è in essa nessuna utilità. Quindi fare i tristi, fare i... Però le pagine che, di umorismo che mi piacciono di più, le ho tenute per ultime. Una è quando Dio risponde a Giobbe, Giobbe che si grattava là della rogna, no? Perché era stato buono, buonissimo, è punito in una maniera terribile, perché insomma distrutto tutto, figli e figlie, e allora va lì sua moglie e le dice: ma cosa stai lì a... maledici Dio e poi muori. La moglie ha dato il consiglio più eutanasiaco che poteva dare, no? Maledici Dio era l'ultima soddisfazione, no? E dopo muori, però questa era autosoddisfazione per la moglie. Vanno gli amici e cominciano a ragionare. Beh, è bellissimo Giobbe, tra l'altro è uno dei libri, diciamo, dei personaggi ritornanti nella letteratura antica, ma nella Bibbia è straordinario, è frutto di secoli di raffinamento, quindi l'ultima edizione è bellissima. E dice a un certo punto, gli amici, sono tre amici, non ve la racconto tutta la storia perché è lunga, 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 e uno gli dice: chissà cosa hai combinato tu, perché tutto buono, sì, ma però come quando adesso a forza di leggere i titoli dei come si chiama, dei pedofili, no? Dicono: chissà lei, no, visto che donne non ne avete, vi dicono che dovrebbero abolire il celibato, si metterebbero a posto tutti i, come si chiama, non mi viene mai la pedofilia del mondo, si metterebbe a posto, se i preti si sposano, cari amici, il mondo si mette a posto. Gli ha risposto il gesuita stasera, non mi è piaciuto, perché non si deve entrare in merito così a gamba tesa, si direbbe, perché stasera c'è una Champions League, ma niente, qua bisogna stare qui. Allora il discorso, no, diceva, entra a gamba tesa e dice: 17 casi in Austria di pedofilia dei preti contro 507 di non preti, perché non ve la prendete anche con loro? A me non piace tanto questo discorso, perché 17 mi bastano e avanzano, no? Naturalmente in un periodo X, però è vero che a un certo punto c'è qualcuno che dice, come gli amici di Giobbe: ma chissà cosa hai fatto tu. E siccome tutti i buoni prima o dopo hanno qualche disgrazia, chissà i buoni cosa credono di essere. Insomma, vabbè. E gli amici così. Allora Giobbe è sempre peggio, maledetto la volta che sono nato, ma dopo si pente e dice: sì, tu mi hai dato, tu mi hai tolto, sia benedetto il tuo nome. Passava dalla benedizione, non so cosa passasse, ma insomma improperi sì, dicevano. E a un certo punto si stanca di chi va a consolarlo e gli dice: basta, o viene Dio a spiegarmi le cose o non venite più nessuno. E Dio va a spiegargli le robe. Allora Giobbe resta lì ad ascoltare e spera che gli dica: ma insomma, avevo sette figli, sette figlie, mi pare tutto per sette, là. Poi non so quanti, 7 miliardi di euro aveva, poi quanti campi e quanto qua e quanto là, sparito tutto, è più la rogna, è più dentro in un lettamaio, perché è tutto ben ambientato il discorso. E lì Dio, che olfattivamente doveva star bene, no? E Dio, che l'altro dice, gli fa un discorso lunghissimo. Ma vi do un piccolo esempio del discorso. Dove eri tu quando io mettevo le basi della terra? Chi fissò le sue proporzioni, se lo sai? E chi tracciò per essa la linea della terra, del cielo, sapete la concezione che avevano del mondo? Dove affondano i pilastri della terra? E chi pose la sua pietra angolare? Doveva essere grande la pietra basilare del mondo, no? L'hai posta tu? Immaginatevi, povero Giobbe, no? Che si aspetta che dica: ma insomma, tu ti ho fatto venire la rogna per questo. Chi racchiuse tra due battenti il mare, la visione del mare? Hai tu un solo dei tuoi giorni comandato al mattino? Sì, hai fatto tu nascere il sole, una volta sola l'hai fatto nascere tu, il sole. Sei mai giunto alle sorgenti del mare tu? Hai visto dove nasce? Ti sei reso conto dell'ampiezza della terra? Ma per dove viene la luce lo sai tu? E le tenebre dove hanno dimora? Cioè, quando di notte, quando di giorno spariscono le tenebre, tu sai dove vanno le tenebre? Qui è una visione tutta cosmogonica particolare. Sei mai entrato nei serbatoi della neve tu? Quanti grandi dovevano essere i serbatoi? Hai potuto vedere i depositi della grandine? Ma qui non è niente, a me piace di più dove dice, ma tu dov'eri quando io ho fatto il rinoceronte? Dov'eri tu quando io ho fatto come si chiama, i delfini che saltano sul mare? E pensate sempre a sto povero disgraziato. Ma va lungo, 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 Giobbe 38, lungo, che non finisce più. A un certo punto Dio tace. E allora dice Giobbe, io non ho capito niente, però tu sei qui e questo mi basta, che oltretutto è una grande lezione, no? Una grande lezione. Naturalmente cosa voleva dire Dio? Ma secondo me con molto umorismo e in una situazione che era veramente da non ridere, ma ha creato un clima di relatività da cui è partito un atto di fede di Giobbe, no? Non di fede basta, un atto di grandissima umanità. Cioè tu sei la mia presenza, la presenza consolante, in fondo mi racconti, non mi spieghi niente, ma mi racconti. Per me è la pagina più ironica che abbia la Bibbia, più ironica, più lunga anche che abbia la Bibbia. Ma poi c'è anche nel Vangelo Gesù, Zaccheo, avete presente Zaccheo? Cioè, Zaccheo sale su un albero, un imbroglione di quelli, proprio i capi dei imbroglioni. Sapete che davano il compito di prendere sulle tasse, come si soleva dire una volta, no? Come si chiama, e dopo evidentemente chi faceva questo mestiere guadagnava sulla gente, no? Quindi rodiati di questa gente. Bene, lui sente parlare di Gesù, vuole vederlo, è piccolo di statura e va su un sicomoro, su un albero. A un certo punto, mentre lui guarda di là per vedere Gesù da sotto gli dice: Gesù, Zaccheo, scendi che vengo a mangiare in casa tua. La scenetta straordinaria questa qui. Oppure non so, quando lui va dentro là a mangiare con i farisei e non gli hanno dato neanche dell'acqua per lavarsi, e invece va una donna che piange sui suoi piedi, coi capelli li asciuga, ogni snack di roba qui, e viene da ridere un po', no? Viene da ridere. Ma Gesù è non solo non ride, ma sostiene questa cosa mettendo a disagio quei signori. Forse sono troppo sintetico, bisognerebbe descrivere bene per capire, ma insomma sono scene che accogliere nella descrizione evangelica capisci che lì si fa fare un passo alla testa di quella gente lì, non attraverso dei ragionamenti, ma attraverso quella scintilla che è la spiritosità, che a un certo punto c'è la contraddizione di qualcosa contro la tua seriosità, contro il tuo modo esasperato di procedere, come era quello dei farisei che giudicavano Gesù e non capivano invece che razza di roba di persona era lui, o l'adultera. Questo vi leggo un pezzettino che sono andato a riprendere della vita di Gesù del Mauriac, di premio Nobel. Vi ricordate l'adultera che Gesù scrive per terra, eccetera, eccetera, no? E dice: egli non la guardava, Gesù non guardava l'adultera, essendosi chinato scriveva in terra col dito. San Gerolamo afferma che erano i peccati degli accusatori che enumerava, scriveva i peccati che lì andavano via uno a uno. La semplice verità è molto più bella, dice però Mauriac. Il figlio dell'uomo, sapendo che quella sciagurata si sveniva meno di paura, un italiano di Silvio D'Amico, di un grande autore, però di qualche decennio fa. Ho voluto prendere perché ho 4-5 edizioni, ma questo mi piace. Il figlio dell'uomo, sapendo che quella sciagurata sveniva dalla paura e dalla vergogna, non la guardava, perché vi sono certe ore nella vita di una creatura in cui la più grande carità è non vederla. Tutto l'amore del Cristo per i peccatori era chiuso in quello sguardo sottratto, e le cifre che egli stracciava in terra non significavano niente altro che la sua volontà di non alzare gli occhi verso quel povero corpo. Cioè arzigogolava per terra. Secondo me è una presenza divina, ma nel contempo anche, insomma, di forte umorismo nei riguardi di questa gente che accusava Gesù. O la vedo solo io l'umorismo qui? A me pare una finezza straordinaria. Bene, che fare per diventare, per giovarsi virtuosamente dell'umorismo? Una cosa in negativo: vincere la propria permalosità. La permalosità è il contro umorismo. Essere permalosi vuol dire mettere della gabbia alla seriosità, alla tragedia che abbiamo dentro certe volte, oppure all'assolutezza di certe nostre situazioni. Permaloso deriva dal latino per malum, che vuol dire aversene per male, aversene a male, cioè uno che se la prende, insomma, no? È uno che se la prende, uno che ha tendenza a indispettirsi, irritarsi, a risentirsi per tutto quello che dice uno, soprattutto di loro. Ci sono due tipi di permaloso, io non so, penso che ce ne sia più di due. Comunque qui è una riflessione di Alberoni. Primo tipo, dice, è pieno di sé, arrogante, altezzoso, irritabile, quindi quando gli fai una minima osservazione, anche se ci scherzi un po' su, quello si arrabbia. Secondo tipo invece è uno pieno di estroversione, di simpatia, eccetera, ma guai se non lo applaudisci, se non gli dici che è bravo, se non gli dici che è buono, no? Perché lì rompi il suo cursus, che deve essere sempre quello dell'attore, insomma, che si compiace. Alcune persone sono molto ambiziose nella loro permalosità e quindi anche molto invidiose, e quindi sono anche pericolosi questi personaggi scontrosi, irritabili, che non sanno riconoscere nessun errore che hanno compiuto. Bene, la permalosità è il contrario dell'umorismo, cioè una persona non sa mai sorridere di se stesso, si prende sempre molto molto sul serio. Io non so se sapete cos'è la permalosità, se avete mai avuto a che fare con permalosi, oppure vi siete mai guardati nello specchio bene, eccetera, va bene? Perché io credo che sia difficile trovare uno che non abbia avuto la tentazione di essere permaloso, ma soprattutto quelli che dicono io permaloso, no, dico, ma se dice io permaloso in quel momento lì cos'è? Se io dici, autodenuncia, sì. Ecco, però ci occorrono anche atteggiamenti interiori positivi, io non mi fermo più di tanto. Un primo atteggiamento è essere lievi, avere non leggeri. Leggerezza vuol dire essere gente che non dà peso a niente. No, lievi vuol dire avere una profonda componente di umiltà nell'accostarsi alle proprie realtà, essere umili. Avere quindi, non dar pesi eccessive alle cose. Forse giriamo intorno allo stesso concetto, amici, ma sì, però io giro intorno volutamente. Tutte queste cose vengono da molti autori sottolineate come componenti su cui ragionare. Cioè, oppure, ecco, avere la forza di relativizzare, cioè di avere, quanto tante volte abbiamo detto, relativizzare, cioè mettere a segno non eccessivo certe cose della nostra vita, prenderle con un po' di meno drammaticità, insomma. Ognuno di voi sa, io so che prendo tutto sul serio, vedo quando mi va via una cosa pesante, mi diventa pesante una cosa che prima mi pareva leggera, non so se a voi succede, no? No? Oppure se va via le cose pesanti dopo rimanete almeno un po' liberi, no? Pare che quasi siano lì che si spingono un con l'altro, no? Vai via tu che vengo io adesso. A me è così, non so a voi, no? Ecco, allora per me è una meditazione importante, questa è una riflessione molto importante, no? Perché se trovi qualcuno che ti aiuta ad alleggerirti, ringraziare Dio. Basta che non ti alleggeriscono dicendo, va là dietro quelle cose lì, è come dire a un adolescente che i suoi problemi sono stupidi, perché in questa realtà di sofferenza tante volte hai la stessa reattività di un adolescente, e io non mi vergogno perché è un aspetto anche che mi piace oltretutto, basta dominarlo però, perché se è l'aspetto adolescenziale che domina te, allora diventa terribile. Però mai dire a uno per quelle robe lì, perché vuol dire che non capiscono, no? Certa gente non capisce, ci deve aiutare a alleggerire ragionando, oppure non so, facendo come Dio, insomma, mi piace Dio, sì, in quella roba lì di Job, no? Quando gli racconta la storia dei rinoceronti, avete mai visto i rinoceronti? Sono ridicoli i rinoceronti. Dove eri tu quando io ho fatto i rinoceronti? Quando ho fatto i delfini, quelli belli, ma dico rinoceronte, è proprio malfatto, vabbè, comunque, ecco, io li ho visti, aver paura che i rinoceronti, ecco, erano sì in Africa, non allo zoo. Ecco, io penso che essere lievi vuol dire non essere esasperati, non essere radicali, non essere talebani. Questa sera ho avuto un consiglio di presidenza. Per non dire di che cosa era, non si dice, era il consorzio universitario. Allora a un certo punto viene fuori uno, sì, ma perché non si deve dire? Il pubblico ha diritto di sapere le cose, ma poi mica dico i nomi, i cognomi, è una roba ridicola. Cioè, ha detto: io sono un talebano, e quindi uno mi ha detto, no, ma un professore universitario di quelli importanti anche. Sì, io sono un talebano, e quindi ha detto, io proprio la morale mia è assolutamente devo osservarla, se no devo venirmi a confessare, ha detto. Sì, se viene a confessarmi, se confessarsi ha detto da me, dico che il suo peccato è essere talebano, perché uno che è talebano è pericoloso, come si vede anche adesso, no, che i talebani sono. E quindi non so, essere radicali, essere estremi, essere talebani non è una virtù. Tanti credono di essere virtuosi perché dicono siamo coerenti. Bisogna essere lievi, lievi, non leggeri. Non quelli miei che vi spieghi, no? Perché sennò devo trovare fuori tanti aggettivi. Ma lieve, leggero è uno che ha un pensiero debole, cioè che ha poche motivazioni. Lieve vuol dire uno che ha i pensieri impegnati, però ha anche la capacità di usarli con equilibrio, con grazia, con estetica, non con la pesantezza che appunto ti fa dire che sei un talebano. Ma quello è una persona intelligente, scherzava, aveva umorismo. Io però non tanto, quando ho detto concludere allora qui, no? Allora, talebano sì o no? Ha detto talebano, niente assoluzione. Sì, ma lui non era un credente, quindi poteva pensare positivo, è un altro atteggiamento, no? Levità, pensare positivo, cioè occorre vedere le cose dal lato buono. E chi è credente deve sapere che è credente nella vita prima di tutto. E uno non è credente nella vita, per me non dica che è credente in Dio, perché la prova del nove è lì. Vuol dire sentire l'obbligo della gioia, l'obbligo della serenità. Quindi è un impegno, non è che mi viene o non mi viene, devi fartelo venire. Cioè, la gioia non vuol dire riuscire a ridere o fare altro, e per riuscirci occorre avere, saper leggere le situazioni. Io qui ho uno scritto di una insegnante elementare, gli ho chiesto il permesso di leggere, perché ha scritto una cosa che mi è piaciuta molto. Ciascun bambino, dice, no? È un insegnante elementare, a cui penso, mi ha dato momenti diversi. Per ogni grazie, lui traduce questi momenti diversi in grazie, penso a piccole espressioni che ciascun bambino mi ha permesso di vedere, che forse io mi sono concesso di vedere, forse l'ho vista io. Ma è questo l'occhio buono, ecco, che ha. E allora dice, grazie, immagino un bambino, per la tua ironia che mi ha fatto ridere della vita. Grazie per la tua tenacia, mi ha fatto vedere che si può andare oltre anche i propri limiti. Tenacia vuol dire testardaggine, quel che vuol dire, volete vedere gli aspetti po' pesanti. Grazie per il tuo gioire, mi hai fatto sentire la vita, non solo capire ma sentire. Grazie per i tuoi sorrisi, mi ha dato la forza di continuare per la mia strada. Grazie per le tue disapprovazioni, perché mi ha fatto ripensare a quello che ti avevo detto. Interessante anche questo. Grazie per i tuoi capricci, mi hanno fatto vedere i tuoi desideri. Questo è un capolavoro, mi piace tantissimo questo qua. Grazie per i tuoi capricci, mi hanno fatto vedere i tuoi desideri. Ma si può vedere anche dei grandi questa roba qui, o no? I capricci di un'amorosa, di un moroso, no? E io non so niente, bisogna che mi tolgano il celibato per non correre il pericolo di essere, come si chiama, non mi ricordo mai la parola, due disgraziati, madonna. Perché quelli che sono sposati sono tutti angeli, custodi. Grazie per i tuoi capricci, mi hanno fatto vedere i tuoi desideri. Grazie per il tuo pianto deciso, mi ha permesso di rispettarti. Veramente forte. Grazie per il tuo lungo pianto, quelli che rompono, no? Grazie per il tuo lungo pianto, mi ha permesso di consolarti. È bello, sa? Grazie per le tue riflessioni che mi hanno permesso di confrontarmi in profondità. Le riflessioni dei bambini. Grazie per le tue derisioni, perché prendono anche in giro, no? Che mi hanno permesso di vedere che alcune volte gli adulti sono assurdi. Grazie per non avermi mai illuso che tutto andava bene, non sarebbe stata la verità. Quelli che ti dicono sempre che va bene tutto, no? Grazie per avermi detto no, perché mi hai insegnato a educarti meglio. È bella, no, questa cosa qui, molto bella. Io credo che è una virtù quella di vedere in positivo, che ti permette poi anche di sorridere. C'è anche la virtù della affabilità, la traduco in una preghiera, molto bella, così non perdo tempo. Essere affabili per avere l'humus del sorriso e quindi l'humus dell'umorismo. Vi sto stancando, no? Ma ancora qualche secondo e basta. Ti prego, Signore, che i buoni siano anche simpatici. Oh, Madonna. Anche i santi, no? Che abbiano un po' di... i nuovi che fanno, per l'amor di Dio, che siano vestiti come noi, sì, non come me, ma come voi, insomma, come... e che abbiano una faccia un po' così simpatica, siano anche simpatici, che riescano a portare nel mondo la loro avvincente amabilità e commovente cordialità, santo Dio. Togli dal loro viso, dal loro linguaggio, dal loro stile di vita tutto ciò che è scostante. Fa che la loro conversazione abbia il sapore delle tue conversazioni, che la loro maniera di vivere ricordi la tua. Questo è un gesuita che io ho conosciuto molto bene, che è uno che ha diretto la rivista Aggiornamenti Sociali per infiniti anni, da cui io ho preso l'amore anche per il sociale, insomma, anche per tutti i problemi. Ma vedete che spirito umorista, va bene. E un altro quarto elemento, e ho finito, per dire l'humus è il concetto di speranza. Ma speranza, attenti, quella umana, prima di dire religiosa, prima umana, che vuol dire quella capacità di essere grintosi nelle situazioni. Cioè, chi è grintoso nelle situazioni, non rabbioso, non quello dell'umore, della bile, né gialla né nera, ma sanguigno, ecco, essere sanguigni, cioè essere vitali, ecco, perché chi è vitale a un certo punto riesce ad avere molta energia, molta forza, e quindi questa forza qui se la ricarica ogni volta relativizzando ciò che è negativo. Nietzsche traduce questo concetto, che però a quest'ora qua non voglio stare tanto ad approfondire. Dice: chi ha un perché nella vita può sopportare quasi ogni come. Allora, bisogna leggerlo due o tre volte, no? Chi ha un perché nella vita può sopportare quasi tutte le modalità di vivere, tutte le cose che ti vengono addosso. Questo è il concetto di speranza inteso come grinta, e quindi a tradurla bene vuol dire avere delle motivazioni forti, ma non solo motivazioni di testa, anche motivazioni emotive, cioè che ti, a forza di averle introiettate diventano anche un sentimento dentro di te. Concetto interessante, a me piace tantissimo questo, ma naturalmente non è l'ora adesso di approfondire tutte queste cose, e quindi lasciamo. Concludo dicendo allora che anche il cristiano è chiamato ad essere, ad avere dell'umorismo. Naturalmente, allora cosa vuol dire? Non può essere un fondamentalista, non può essere un esagerato, non può essere uno che giudica, non può essere un moralista, non può essere uno che fettenteggia, insomma, dentro la realtà del mondo, dicendo che siamo tutti gente che non è buona, che non è questo, non è quello. Cioè, il giudicare non può appartenere al cristiano, il giudicare, dice anche Gesù nel Vangelo. Allora, quando non si giudica, si sa relativizzare anche quello che si vede di male. Non relativizzare al punto da diventare leggeri e permettere il male, ma non avere quegli atteggiamenti che adesso noi vediamo certe volte, per esempio anche io, è un anno che è morta Luana, no? Ancora dentro di me quel boia era stato scritto da certi cosiddetti cattolici contro il padre di Luana, quella roba lì a me resta qui come un masso terribile, no? Per dire, non può essere che un cristiano abbia quelle pesantezze lì. Ora, la parola umorismo non vuol dire che ci si metta a ridere quelle situazioni, ma un capire le situazioni, quindi relativizzare certi, non principi, non applicare i principi con la pesantezza dell'assoluto, questo è. Io qualche volta mi domando se sto diventando poco serio, nel senso che non riesco più a giudicare pesantemente nessuno, forse me stesso ancora, ma non gli altri, perché a un certo punto conosci ormai della vita tante di quelle varianti che tu non puoi applicare un principio che magari affermi, perché devi avere un orizzonte, ma applicarlo e dopo in base a quello giudicare, questa è una situazione assolutamente sbagliata da un punto di vista anche psicologico, non soltanto di religione. Quindi occorre avere un discorso cristiano, se vuole, non può essere un fondamentalista, non può essere uno che giudica, deve essere una persona umile, avere quindi un sentimento di grande disponibilità anche a capire cose che in assoluto per i tuoi principi ti sembrerebbero assurde certe cose. Quindi avere in questo senso la virtù dell'umorismo. Io non sono mica riuscito stasera a darvi un'idea, ma adesso allora mi affido a Tommaso Moro, che aveva questa preghiera, in questa finisco: dammi una buona digestione, Signore, come la capisco questa roba qua, ma anche qualcosa da digerire. Dammi la salute del corpo. Sì, ma è questo la vita, è un santo questo, Sapete la storia di Tommaso Moro? Sì, ecco. Dammi la salute del corpo con il buon senso di conservarla bene. Dammi un'anima santa, Signore, però che abbia gli occhi sulla bellezza e la purezza, perché non si spaventi vedendo il peccato, ma sappia raddrizzare la situazione, neanche i propri peccati da spaventare. Dammi un'anima che ignori la noia, i lamenti e i sospiri, i pegnuculi. Non permettere che mi preoccupi troppo per quella cosa ingombrante che chiamo io stesso, che chiamo io. Non preoccuparmi. Fammi in modo che io non abbia a preoccuparmi tanto di quella situazione ingombrante che si chiama io. E soprattutto fai in modo che io non abbia a ingombrare gli altri con questa situazione ingombrante che si chiama io. Non permettere che mi preoccupi. Ecco, Signore, dammi lo humor perché sappia trarre qualche felicità da questa vita e ne faccia partecipi gli altri, e amen. È bella questa, no? È una famosa preghiera, sono riuscito a trovare, perché famosissima perché comincia anche con quella roba lì, no? Dammi una buona digestione, che è umorismo puro, che tante volte tu crei tragedie per te e per gli altri se avessi digerito bene. Io aggiungerei anche, Signore, dammi ogni tanto il tempo stabile, perché sennò questo altalenare qua del tempo, non so voi, va bene? Dopo avrei anche qualcos'altro da aggiungere io alla preghiera di Tommaso Moro, ma non si può in una riunione così. Beh, insomma, ci sono delle situazioni ritornanti, anche delle donne, che dovrebbero riderci un poco, no? Essersi abituate o no? E gli uomini invece pure dovrebbero ridere, sorridere. Evidentemente è un po' difficile. Avete smesso di ridere anche voi. La vita è quella che è, e allora bisogna saperla anche un po' prendere con levità. Ve lo dice uno che non è capace, però proprio perché non sono capace devo fare fatica. Facendo fatica ci ragioni e dici, ma guarda tu, si deve riuscire, prima di morire devo riuscire ad essere un po' meno preso da certe cose, forse per qualche volta riuscirò o no, importante, no? Non stancarsi, non mollare, non essere, resistere. Eccomi qua. Se volete libri che vi indichi, ma insomma, sì, ma dopo. Guarda che bisogna leggere più di uno per avere queste idee qui, perché ognuno dice una cosa. Questo l'umorismo nella Bibbia è imbroglione, perché dice più il ridere nella Bibbia. L'ilarità promessa, questo è famosissimo, è quello che mi ha aperto il discorso, anzi quello che mi ha aperto il discorso non l'ho qui, sono dimenticato, è il più bello di tutti, è Quotidianità del cardinale Hume, con l'H. sono andato in pellegrinaggio alla sua tomba, io sempre pieno di fiori bianchi, sempre pieno di lampade, perché era amabilissimo, un domenicano, quello ha scritto Vita quotidiana, che poi mi ha ispirato un po' tante cose. Questo invece è intitolato L'ilarità promessa, cioè l'ilarità che devi sempre raggiungere. Ma ecco, questa invece è una donna, ridere la verità. Ridere la verità, altri due, dopo basta. Il Risus Pascalis è quello di cui non devo fare pubblicità, però è della Quiriniana, sai, quindi. Ecco, dice tutte queste storie. Ecco, qua ci sono delle fotografie che non si possono vedere. Ecco, ma sono, sì, sono scene. Ed è una editrice, ed è un capitello, per esempio questo che mi è capitato fuori, a Chiesa della Visitazione della Vergine, fregio dell'abside, è una donna che espone il proprio organo genitale. Più di così, dovevano far ridere, cosa dovevano fare, non lo so. Questo è il proprio maschile invece. Quest'altro è un'altra roba così, è tutta dentro a certe situazioni perché volevano ispirare il sorriso, il riso, ma non avevano una grossolanità drammatica questa gente, oppure una abituati ad essere molto espliciti, non lo so. Ecco, questo è il Risus Pascalis. E dopo ironia, umorismo e disagio psichico. Ecco, però è da dire che per esempio il concetto di speranza non c'è nella psicanalisi, Freud non ammette mai la speranza, quindi è veramente un circolo vizioso. E il concetto di speranza non è necessariamente religioso, ha una partenza antropologica, perché è nella natura dell'uomo sperare, poi occorre una speranza grande per unire tutte le speranze piccole, e qui si può innestare la religiosità, cioè a un certo punto io spero di guarire, io spero che domani venga il sole, sono tutte speranze piccole, però non puoi andare avanti sempre con le speranze piccole, devi avere anche una speranza grande, cioè che ci sia una potenzialità positiva in tutte le storie che vivi. Qui si innesta il fatto religioso, è un fatto filosofico anche, non è un fatto solo di fede. Ecco, quindi qui ironia, umorismo e disagio psichico è anche interessante, ma è molto. E dopo io ho fatto un piccolo qua dossier di cose interessanti, sempre sul ridere, sull'umorismo, eccetera. E dopo ci sono tanti altri libri, ma bisognerebbe io li ho anche alcuni, li ho messi con categorizzazioni diverse dall'umorismo, non li trovo. Quello di Hume non l'ho trovato. Ecco, bene, se volete dopo io vi rilascio fuori. Non vi ho convinto, che bisogna ridere a sto mondo. Sorridere. Bisogna farlo un po'. La virtù non è che venga spontanea, Tante volte è faticoso trovare motivazioni. Bene, vedo che siete disponibili a... Io resisto un po'. Niente da dire. Sulla permalosità, niente da dire.
Qualche consiglio oppure dal punto di vista esterno per evitare di cadere nella trappola della permalosità? Perché dall'interno è difficile notarla, no? Come atteggiamento. Come ha detto lei prima, io permaloso? No, assolutamente, perché non si vede.
Io sì, invece sono tanto. È la prima cosa da fare quella lì. Chiamare per nome quella tensione che non è mica colpa, dipende da sì. Adesso io quello che cerco di fare per me, non so se vale per gli altri, ma forse sì, non lo so, vedo se ci sono altre domande, dopo così parlo con più tranquillità.
Sì.
Sì. Se mi fa una domanda forte, permalosità innata. Io ho fatto dei ragionamenti.
Dicono che l'educazione può indurre a
devono arrivare a quel provvedere le mamme da tutte le parti, quindi anche da parte del
primo.
Non diamo troppa importanza alle mamme, signora, fino a questo punto, no? No, ma non lei. Perché se tutto dipende dall'educazione, insomma, pare un po' troppo, ecco. Certamente. Sì, è vero, verissimo. Allora mi fa fare un discorso lungo. No, importante, perché io ci tengo. Sì, sì. I primi anni, i primi mesi dicono, la pancia della mamma, quindi quello deve fare, povera donna, insomma. Non so, se fossi donna mi avrebbe su uno di quei nervosi. Perché quando, sì, insomma, vale che ormai hanno il cliché, lei va dal psicologo, no, psichiatra, hanno il cliché. Sì, da A, ma con quella causa lì. È un po' vero, sì. Ma insomma, che uno abbia ad essere condannato a morte perché è nato da una donna, poi no, non mi pare che sia, non so, mi pare esagerato, guardi. Io sono convinto di certe cose in certa misura, in tutto, ma non in maniera così. Io per esempio mi sono analizzato, dopo dico, va. Vediamo se altre cose possono. Signore, i primi mesi. Permalosità. Va bene, dopo vi verrà su qualcos'altro allora. Innanzitutto sei innata, dopo rispondo quello che posso. Innata, io non lo so se è innata, credo che sia molto legata anche alla propria fisicità. Io comincio, sto leggendo libri anche sulla spiritualità connessa alla corporeità, cioè che a un certo punto è proprio, si fa il discorso di spirito come fosse un'altra cosa, ma è molto connessa alla sua fisicità, al suo cervello, alla sua sensibilità, ai suoi nervi, agli umori che ha, certamente gli antichi avevano una semplificazione, ma però il concetto è senza dubbio legato a certe situazioni fisiche. Quindi probabilmente per malorità vuol dire anche essere sollecitati in maniera emotiva. E dopo, a mio avviso, dipende dal temperamento, che non è solo il cervello, eccetera, dipende anche dall'educazione. ma dipende anche dal tipo di sviluppo che man mano che una persona si dovrebbe conoscere, lavora se stessa. Ma insomma, io ormai sono fin stanco di pensarlo, e per cui qualche volta mi viene fuori e so che questo dà fastidio. Ma abbiamo escluso la volontà da tutti i processi di crescita, noi, non si chiede più niente a nessuno. Devi fare in modo che il bambino sia contento. Ho saputo sabato, speravo che non fosse vero, ma che a 13 anni le ragazzine fanno l'amore, perdono la verginità con i loro compagni di scuola, quindi figurate voi che cosa è. Ma a un certo punto voi parlate con i ragazzi, con le ragazze, e dicono che è la cosa più naturale del mondo, è giusto. Naturalmente, quando i genitori non vogliono neanche sapere se succedono queste cose qui, il terrore delle mamme che vengono a dire: guarda che io oggi ho fatto questo o quello, perché le ragazzine vanno anche dalla mamma a dire. Ieri era un grosso servizio, o oggi sul Corriere, ieri su Repubblica, sulle esperienze delle minorenni, quindi 13-14 anni, nelle discoteche, cosa non succede lì, come bevono, cioè. E vai a dirgli che tu devi resistere a certe cose, vai a dire, dicono la Chiesa lassù col sesso, vabbè, abbiamo su col sesso, io non parlo più, è bella finita, però dico, povero sesso dove sei andato a finire, non povera Chiesa, povero sesso che dopo non trovano più gusto di niente, dopo ci si meraviglia che vanno a fare cose storte, di tutto fanno, no? Si meraviglia che i maschi vadano coi trans, ci si meraviglia di quello, ci si meraviglia di quello. Ma quando hai provato tutto, 13, 14, 15 anni, cosa ti resta? Devi provare le altre cose. È come mangiare, non so se avete mai mangiato voi, noi le chiamavamo le brombette, non so come si chiamano, amuvi anche, non so come si chiamano in italiano, crudi, provate a mangiarne uno crudo voi, non ne mangiate più neanche di quelli fatti più. È come andare, mi ricordo che da ragazzo avevo dei compagni cattivi, io non mi sono mai considerato cattivo, ma i compagni erano cattivi. Cosa facevano? Coi limoni, mi ricordo, noi avevamo una banda, ero particolare, una banda musicale molto rinomata, no? Abbiamo avuto anche dei grandi maestri. Andavano a mangiare limoni mentre gli altri suonavano la tromba. Non so se avete mai immaginato voi, vedete, che mangia limone, quello doveva avere la bocca concentrata, no, a culetto di gallina per poter suonare il trombone. Avete presente? Ecco, io ho riso adesso, ma è tragico quando si vuole. È amaro, è come si dice, aspro il sesso vissuto in quella maniera lì. Dicevano i pronti soccorsi. Due pronti soccorsi ginecologici notturni, pieni di ragazze il sabato sera, di mattina insomma, che vanno a chiedere la pillola del giorno dopo in questi periodi qui, perché per loro si tratta di prendere la pillola, punto e basta, non riescono mica a capire cosa vuol dire. È la volontà? Chi è che chiede più un'attenzione? Io dico alle ragazze, ma voi non dovete andare fuori di sera, voi siete uguali a noi, meglio di noi, però per la miseria, avrete capito che, non so come devo spiegarvelo, che avete un'attrazione che noi maschi non abbiamo, cioè, non ci assalgono le donne, beh, andando avanti così, oppure dici, non me, ma dico, ti assalgono, ma dico, di solito mica si rendono conto, loro vogliono uscire di sera e anche da sole, ma anche ragazzine, perché loro si difendono. Ma insomma, poi ragionano andando avanti, no? Quando vedono certe cose, si accorgono, diciamo, ma però il pericolo è proprio quell'età lì. E chi mi ha mai insegnato la volontà, cioè dir di no a certe cose? Cioè, e io credo che sia lì la permalosità che si formi, no? Quando a un certo punto nessuno ti insegna a dare a te stesso un giusto criterio di valutazione, no? Che non essere né troppo poco, quindi non è giusto neanche che dicano tu non vali niente, i genitori, ma non è neanche giusto, insomma, che lasciano che il bambino o la bambina sia sprotoncino. Io ho visto certe volte venire dentro qui anche studente, oppure mi ricordo più di una volta andavo andato a cresimare al posto del vescovo, non adesso perché adesso li hanno tutti, sono tutti casual vestiti, ma fino a qualche anno fa dovevate vedere le 13 anni, 14 anni che erano, io non so quando ho messo sui vestiti, la mamma gli avrà detto respira, resti in apnea per tirarli su tutto, no? Perché scoppiavano tutti i cantoni. Ma dico, ma vieni a cresimarti in quella maniera lì? È chiaro che non va bene che si dicano cose in chiesa contro le ragazzine, come è successo qui al Cristo, da una parte di un prete. Però dico io, perché quella ragazzina lì probabilmente proprio è andata a leggere e gli ha detto figlia tu che sei vestita in una maniera indecente, no? Che non era vero poi tra l'altro. Ma quell'idea lì che aveva lui dell'indecente o meno, non lo so. Beh, è stato sui giornali, eh. Prego?
La Chiesa del Cristo deve essere
successo. L'ho detto un momento fa che è la Chiesa del Cristo, perché io non amo dire, dico non si deve dire, però dico. Ecco. Sì, perché non si deve dire, è proprio farisaico, no? Se volete vi dico anche il prete io. No, ecco, non sta bene, quello no, non sta bene. Ma non si è pentito, perché continua. Per quello che io non sarei mai diventato vescovo, come fai con un prete così? Cosa fai? Se non capiscono? E dopo dicono la Chiesa. Non è la Chiesa. Vabbè, però, neanche è giusto. Quando io mi ricordo che andavo a cresimare, appunto, e stavo male un po'. Per il cattivo gusto, per le cose... un po'. Ho fatto degli esempi stupidi. Va bene. Allora, i capricci dei bambini... Ho visto qui, adesso abbiamo i bambini, dei papà in balia dei bambini, in balia, letteralmente urlavano come bestie. Qui si sente un po' di silenzio anche quando sono 500 dentro, insomma. No? Ma due o tre di quelli lì, no? Come... C'erano 3-4 bambini, non mi veniva da ridere dopo me, no? Perché mi tocca andare lì. E loro mi ricordo che mi hanno circondato 3 giorni fa, no? mi tiravano le tende, avevano incrociato, c'era una scultura su cui si buttavano come, no? E cioè, dopo mi vedono e dice, noi tre, una no, ma tre siamo compagni di scuola, vabbè non dico, siete brave però, guardate che... Ho cominciato a dire, ma però erano scatenate. Ma chi mai ha detto loro che quando sono in posti un po' così bisognerebbe anche un po' comportarsi? No, non si dicono più queste cose? Non si dicono, va bene. Allora, per maloso dopo, non offendetevi. Devi un po' custodire le persone. A un certo punto però, se non ce l'hanno fatto questo, o hanno esagerato, perché si può diventare permalosi anche per via di eccesso di esagerata custodia, no? Perché ti hanno castigato, perché ti hanno detto no troppo, eccetera. Allora sei sempre in carne viva e ogni cosa hai paura di trovarti fuori posto, no? Ci sono tante strade per sentirsi permalosi, come ho cercato di dire prima con una sintesi vergognosa. Però a un certo punto tu devi fare allora l'opera attraverso una volontà, attraverso una strada. Però i bambini devono essere aiutati, gli adolescenti devono essere aiutati. Io mi dedico molto. Sabato scorso mi sentivo fin male perché un professore a scuola aveva tirato fuori questa, come si chiama, storia dei, non mi viene la parola, dei pedofili, e aveva detto che la soluzione sarebbe stato il celibato dei preti. Allora io ho cercato di ragionare con loro, dico no che io sia contro l'idea che se vogliono sposare, se io fossi papa forse farei, se fossi Dio farei anche preti le donne, ma se fossi papa probabilmente qualche sposato lo ordinerei prete, santo Dio, ma non sono niente, quindi pace. Voglio dire, però dire un'equazione a scuola, celibato è uguale pedofilia, è uguale omosessualità, è uguale questo e quest'altro, è veramente delinquenziale. È delinquenziale. Io come dicessi che tutti gli sposati, per quel che so io, che so tantissime cose, sono tutti cornificati. che gli uomini sono tutti uguali, dei sporcaccioni, che come lo dicessi a scuola io, in predica ancora meglio. Ma che roba è questa qua? È una cosa. Ecco, io ho dedicato tutto parecchio tempo, perché ho voluto fare i ragionamenti completi e portando molti esempi. Per fortuna in questo caso sono anziano, quindi ho moltissime esperienze di queste cose qui, le conosco bene, e ho detto: cari amici, qui si tratta di una cosa sola, di aiutare le persone a crescere equilibrate, e certe persone che non crescono equilibrate non le puoi né ordinare preti né sposare, perché occorre ancora di più equilibrio per sposarsi. Io non so se ci si rende conto. I matrimoni che funzionano male, non che si rompono, ma che funzionano male, è perché non si accetta la differenza, cioè non si ha l'equilibrio di un dialogo, perché non siamo in equilibrio con se stessi. Forse uno non accetta neanche se stesso, quindi figurati se accetta l'altro. Allora il problema è comune per tutti, cioè ognuno segue la sua strada, e questo dipende dalla vocazione, dal carisma, da quello che vuoi. Però il punto di partenza è uguale per tutti: devi costruirti una vita adulta, solida. Ecco, allora il discorso dell'umorismo per me entra, non sono riuscito a spiegarlo, ma entra in questo esercizio di equilibrio, che è esercizio di umiltà, che è esercizio di relatività, che è esercizio quindi di accoglienza della diversità, che è esercizio anche di accogliere che uno ti prenda in giro, ma non troppo però, perché se non lo puoi reagire e fai bene, ma dico un esercizio quindi di molte cose che sono comuni a tutti. E mi sono stato molto contento, perché erano convinti, mi pare, questi ragazzi, mi hanno ringraziato, sai, che i ragazzi si ringraziano, ma il ringraziamento sta nel fatto che ragionino, che siano seri, che abbiano un po' di questo, è il vero ringraziamento. Ma bisogna lavorare molto a livello di base, aiutare le persone a crescere, e questo vince la permalosità, non del tutto, perché sarebbe anche brutto che uno non sentisse niente, però che ci costruisca su musi duri, inimicizie, depressioni o robe del genere è un po' troppo, no? Ecco, allora l'esercizio, secondo me, della trappola della permalosità è una trappola, fino a che non la chiami per nome, che non è quello di dire: io sono permaloso, va bene, però cerco di capire perché. Io non so perché, vedo che tanti lo sono, quindi dico: figurati, sto perdendo tempo, il perché, vediamo il per come. Come riuscire a vivere a questa permalosità senza avere troppi danni. Però ringrazio Dio di esserlo anche un po', perché quelli che sono indifferenti non mi piacciono. Colpa l'educazione. E l'educazione è carente, secondo me. Se si educasse le persone a avere una giusta accoglienza di sé, e quindi non star lì sempre troppo sensibile a quel che dicono gli altri, alle battute degli altri. Anche perché io ho scoperto, e questo mi ha un po' aiutato a vincere la permalosità, che c'è un'invidia in giro, ma un'invidia in tutti gli ambienti, per cui se lei si lascia prendere dalle battute, dai giudizi o altro, lei è in balia di questa irrazionalissima viziosità, che è quello di vedere il bene degli altri come rubato a noi stessi, che è l'assurdo, no? L'assurdo. E l'invidia in tutti i campi, quello che mi ha di più scandalizzato non è che l'abbia visto nel campo nostro di preti, ma tra morosi, tra marito e moglie, tra amici, invidiosi, non gelosi, perché la gelosia la capisco un po', non troppo, sì, la capisco, ma la giustifico anche che ci sia un po', ma non troppo, perché la gelosia vuol dire se noi due siamo molto uno con l'altro, insomma, mi dispiacerebbe perderti. Questa gelosia è questa, no? Dopo bisogna che sia calmierizzata. Ma l'invidia non ha nessun senso. Perché tu sia bravo, a me non toglie nulla. Che tu poi sia mia morosa e sei brava, a me verrebbe una grandissima soddisfazione. Sei una persona amica e sei bravo, godo. O sono fatto male, poi la tentazione dell'invidia non è che manchi, che qualche volta dici, ah guarda là, bella, però a me dura un secondo, non do corpo, non do corpo, perché è proprio, è assurdo. Non è assurdo che si senta, perché siamo fatti anche di cose negative, insomma, di forze negative, però vedete come l'umorismo, l'autoironia potrebbe aiutare, ecco, l'autoironia, cioè ridere anche un po' delle proprie esagerazioni, no? Quando ti lasci prendere, è difficile, tante volte è difficile, bisogna fare esercizio, poi un esercizio di volontà, un esercizio di idee, anche di ragionamenti, robe così. Io non so se sbaglio, però la cosa più concreta che sento sempre di più è la formazione della coscienza, cioè più tu sei formato dentro il tuo io, più sei garantito, non puoi garantirti da di fuori, è difficile, bene se sei aiutato, bene se hai qualcuno con cui parlare, bene una comunicazione di amicizia eccetera, tutto bene, ma non sostitutiva del tuo impegno ad avere un equilibrio di autostima giusta, cioè non falsa umiltà e dire non valgo niente, ma neanche la stupidità di credere di essere autonomi in tutto, sì, in essere assoluti, insomma, ecco questo. Ho visto venire fuori parecchi libri in questo periodo di nuovo sull'autostima, su tutte queste cose qui, ma a livello più meno americano, un pochettino più profondo, quindi con un tipo di ragionamento di questo genere, poi anche il rapporto tra fede, che non è sostitutiva del tuo impegno a essere umana, però la fede ti dà un orizzonte di speranza, un orizzonte di ottimismo, un orizzonte di fiducia, perché non sei solo, ma non ti sostituisce nell'impegno che tu devi avere, insomma, ecco, non so. Sì?
Sì, non so se c'entra molto con il discorso di permalosità, ma una modalità così di educazione che almeno funzionava così dalle nostre parti, cioè se nel momento di grande rabbia e permalosità a noi funzionava, vai su in camera tua e quando ti è passata torni. Nel senso di far riflettere, è inutile anche la grande con bambini, appunto con ragazzini, la grande discussione, la grande rabbia, la grande, però poi sempre là, cioè, dare la possibilità, anzi obbligare a un momento di ritiro e che ci rifletti se non ci rifletti. E poi dici a lui quando.
Sì, ma si trova di fronte a una persona già matura, anche se era piccola, sua mamma o suo papà, se era suo, così che facevano con lei, perché per esempio a me creava più danno questa cosa qui, mi ha poche volte dato mia mamma, no, mio papà meno che ancora, ma quelle poche volte che l'hanno fatto io poi mi chiudevo, mi sentivo offeso, avevo una maestra per farle capire, io l'ho vissuta così. Era una maestra che usava la bacchetta, non so se la bacchetta vuol dire il bastoncino che dava sulle mani, no? Io piuttosto, ho fatto 5 anni con quella maestra lì, non ho mai avuto una volta che mi abbia dato quel bastoncino, perché mi avrebbe ucciso, non del male, ma l'umiliazione. Ho fatto di tutto per quei 5 anni per mantenermi a postissimo, per non avere questo. Permaloso più di così si può essere, perché costringimi a essere buono per paura di essere stupidi, no? Ecco, fa che i buoni non siano, come è scritta quella preghiera, fa che i buoni siano simpatici, non è simpatico uno che sta buono per evitare, dipende dal temperamento, no? Bisogna che abbiano un po' di psicologia i genitori. Per me o per certuni un rimprovero valeva più di una di un castigo.
No, ma infatti non era visto solo come un castigo, ma come dire.
Sì, ma vede, era un ragionamento che funzionava. perché evidentemente avevano capito e poi da questo si rafforza la sua capacità di essere riflessiva. Però se a un certo punto questo viene colto come un togliere il dialogo, un essere quindi puniti nell'affettività, può essere anche negativo. Io dovrei ritornare a nascere per capire se c'erano alternative, perché ho avuto quella madre lì, quel padre lì, quella vita lì, quel seminario là, eccetera, 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 bisognerebbe vedere. Io sono venuto fuori tutto sommato con le ossa sane, ma potevano essere strarotte, non da mia mamma e mio papà, ma da tutte queste altre belle cose, insomma, che sono non intelligenti, perché non stanno attenti alla tua persona, alla tua... Però ci sono tanti sistemi. Io penso quello dell'ascolto, del parlare insieme, e dopo anche del dire adesso rifletti un po'. Vabbè, sì, magari potessimo fare tutti sempre così, però veniva dietro o veniva prima a un discorso con i genitori, penso, questa cosa qui, un ascolto, non tanto. No, ma qualche input che desse, che facesse capire che stimavano, che stimano, e che quindi ti trattano da persona seria, insomma, no? Anche se sei piccola, e ben questo è importante, questa è la chiave. Non è che ogni volta, esatto, ogni volta deve darti il perché sennò allora non è educante quella roba lì. Non è educante. A me anche capita la stessa cosa, quindi non so come mi sono spiegato male. Allora, io ho cercato di cogliere da vari punti di vista, quindi non vorrei aver fatto confusione. Cioè, essere umoristi non vuol dire far ridere o ridere, tanto ho detto sorridere. Il sorriso non è detto che debba essere fisico, può essere appunto quello di cogliere sfumature. Quando poi uno, abbiamo detto, ma non so, mi è sfuggito allora, perché ho detto che il sarcasmo, mi pareva di averlo detto, no? Che quello è offensivo, è cattivo. Forse non ho voluto insistere molto sul negativo, ma avevo dedicato un bel po' di appunti miei su questo punto, che cioè può essere tutto negativo, no? Come si chiama? Guardi, tutto un foglio che ho scritto, eccolo qui. Era tutto, per prima cosa occorre escludere che con questa parola si intenda quel comportamento leggero di gente che butta tutto in ridere, che traduce ogni cosa in una buffonata, che crede di rendere migliore la vita a suon di barzellette, che talora voglia, insomma, prendere in giro oppure essere stupido, insomma. Alcune persone così si trovano in ogni ambiente, più che di individui virtuosi si potrebbe parlare di macchiette. Questo io scrivo sui miei appunti qua, non ho detto nulla di questo perché non lo so, mi pareva di aver detto già abbastanza parlando del negativo di certe. In questo senso, a mio avviso, si deve leggere il monito del Signore: guai a voi che ora ridete. Luca 6:25. Vede, avevo tutto da sviluppare quella cosa lì, non l'ho fatto. Quindi sono d'accordissimo che la stupidità non fa ridere, neanche sorridere. Però lei stessa ha detto praticamente che se umorismo significa vedere le sfumature, cioè, allora usiamo la parola humor, che forse andrebbe meglio, cioè avere quel, mi pare che l'inglese dica meglio, no? Cioè, avere un umore, avere una sorta di, non so, di flusso, non so, per cogliere sfumature e ridimensionare situazioni che altrimenti sono pesanti. Ecco, questo grado qui di umorismo ci può essere, non vuol mica dire uno che ride sempre o che altro. So. Oppure autoironia, cioè qualche volta apparire un po' ridicoli a se stessi. Non le chiedo se a lei succede mai. Sarebbe la prova del 9 che lei ha umorismo. Non succede di dire sono un po' ridicola, no, non so, scusi, non voglio chiedere, ma mi auguro che lo abbia questo, no, perché sarebbe liberante, può ridere un po' di se stessi, giusto? Qualche volta viene da piangere più che ridere, no? Però se il pianto e il riso non è un punto che coincide, c'è qualcuno che piange a forza di ridere, eh? Non so se ride a forza di piangere anche, ma piange a forza di ridere, cioè, sono emozioni che hanno confini un po' così, no? E allora sarebbe il caso di avere questo tipo di borderline, in modo di stare lì tra riso e pianto, che invece di stare o solo ridere, che è superficialità, o solo piangere, che è solo negatività. Non so se ho capito, signora, la sua... Quello che è spontaneo, sì. Quello che è virtuoso, che ho tentato di dire, è possibile. È possibile, non diciamo il grado. Cioè, l'ha detto, secondo me, da quello che ha detto lei, aveva capito il mio discorso. Forse io non lo so come l'ho reso. Però il senso dell'umorismo come dote di uno che sa essere sempre più l'ottimista. Io sono un pessimista, non sono portato, però ho un buon esercizio a forza di volerlo anche, e anche per un senso estetico. Tante volte mi vergogno di essere a me stesso, mi vergogno di essere così appesantito dentro un pensiero, dentro una cosa, ed è bello invece che si possa dire ma esageri, no? Ecco, io l'ho detto, se lei si ricorda, che la prima componente dell'umorismo è la conoscenza, è l'intelligenza, è la parte destra, il lobo destro, mi pare aveva detto, no? E la emozionalità è un'altra componente. Probabilmente chi lei individua il senso di umorismo, chi ha la componente spontanea, che gli vengono le battute, che così... Io dubito che sia quella la virtù, ecco, la virtù come quelli degli ottimisti, non sono mica sempre virtuosi gli ottimisti, e i pessimisti non sono sempre mica peccatori, no? Perché magari il pessimista fa molta più fatica ad essere nella vita sereno. Io vi faccio l'esempio di due papi che ho conosciuto abbastanza da vicino in certe occasioni, prima di essere papi, e uno anche dopo, Papa Giovanni e Paolo VI. Avete presenti i due papi, no? Diversi. Papa Giovanni, dicevano, faceva ridere, non faceva altro che battute. Io ho qualche fotografia anche con lui, che ho conosciuto prima. Mi ricordo un pranzo, sono stato con lui, io ero appena prete, lui era patriarca di Venezia, 2-3 ore, se tutti quelli del pranzo lì, eravamo una quindicina, così, sono riusciti a dire A-E-U, nessuno, perché lui ha parlato tutte, e legava un discorso all'altro. A me dà anche fastidio. Io sono uscito 2 volte dalla chiesa quando era papa, perché mi ricordo una volta ero schiacciato, tra l'altro, posso dirlo com'ero, erano tutte domestiche di Roma, non c'erano ancora le romene, le romane, no? Tutte un po' andanti, rilassate, cioè io mi sono sentito schiacciato, prete, vestito da prete, da pretino, no? Appena prete a Roma, schiacciato da questa gente. Il Papa che andava a braccio, abbraccio letteralmente, diceva quel che gli veniva. Io ero un po' intellettualoide, un po' all'università, io sono andato fuori e quello me lo presentavano come l'ottimista, il santo ottimista, eccetera. Insomma, santo, aveva temperamento ottimista, dopo è diventato santo perché chi abita in cura romana prima o dopo lo fa santo, giustamente, prima o dopo, perché è un po' dura la vita. Spero che non abbiate capito. Allora, il Papa Paolo VI era apparentemente serio, cioè, io ho parlato con lui diverse volte, lui mi ha chiesto, mi ricordo, perché veniva da cardinale di Milano, veniva nel collegio dove ero io, che si chiamava Lombardo, quindi era extraterritoriale, ma era pro dominio dei lombardi, dei milanesi. Veniva lì e mi ricordo che ci parlava, eccetera, no? Lui era di un'intensità mentre parlava. Io mi ricordo ancora che mi aveva chiesto il Pordenone, sapeva della Zanussi, aveva tutte quelle cose lì, una roba straordinaria, no? E voleva sapere cosa facevo, che facoltà, perché, eccetera. Io ero un pretino, avevo 23-24 anni quando sono andato. Cioè dico, ma porca miseria, questo personaggio è terribile. E tutti dicevano serissimo, eccetera, di una affettività, di una e poi vedendo sempre il buio, che lui capiva perché aveva un'intelligenza superiore. Secondo lei chi era più virtuoso dei due, stando alla mia descrizione un po' faziosa? chi era più di... cioè, tutti e due in ultima analisi, però non per via di ottimismo era santo quell'altro, né per via di pessimismo era meno santo quest'altro. E allora vuol dire che il discorso che io volevo fare era molto legato a un percorso, a una propria crescita, a una propria volontà, a un proprio impegno, che poi è tutto quello che si deve dire. E da cristiano però aggiungo, e tutto questo io lo credo possibile anche quando mi pare impossibile, non nel senso di diventare io un barzellettaio, perché mi dà fastidio quelli contro le barzellette, no, non tutti, qualcuno mi fa ridere proprio tanto, purché sia fine, elegante, no? Se sono pesanti, allora questo discorso della non mi ricordo più cosa stavo dicendo, non mi chiamo un po' preferito. Ma sa perché non mi ricordo più? Perché c'era un vescovo, mio amico, ogni volta che mi vede, anche adesso quando vado, non dico la città dove vado a parlare, no? Mi racconta barzellette, ma di quelle che mi fanno piangere, non ridere, no? E lui crede di essere brillante, invece io non lo sopporto, no? Perché è una brava persona, ma non lo sopporto. E dico, fa un vescovo di quella gente lì. Tu studi teologia? No, no, me, io non, mi ero dichiarato fuori quando mi avevano chiamato a Roma, non sono proprio, avevo già da lontano visto. Ma dico, ma porca miseria, cioè, vabbè, avevo un'idea, io ho un'idea più, anch'io, senso di umorismo sono quelli che sono fini, gli inglesi, se legge Green, io sto leggendo In viaggio con la zia, di Julian Green, che è una... un personaggio inglese, humor inglese, oppure non so, Chesterton lo conoscete, ma comunque per l'amor di Dio state buoni, tranquilli. Avete Padre Brown, l'avete messo in mia, l'avete visto alla televisione? No, perché siete tutti giovanissimi, quindi non potete. Che era fatto da Rachel, che faceva il prete, ecco, è proprio l'umorismo inglese tipico di quella gente che non ti accorgi neanche che ti fa ridere. Dopo un po' ti accorgi che dovevi ridere anche. Non vi è mai successo lì. Sta lì. Però se tu sei intelligente, a un certo punto lo capisci mentre lo dicono, no? E se no fai la figura dello stupido, allora sì, ti prendono in giro anche. Quello morimo lì mi piace un po' meno. Quando ti prendono in giro, ma insomma, sto mondo c'è spazio per... ma insomma, c'è spazio anche per chi, non avendo l'umorismo di questa gente qui, cava fuori da sé alcune componenti relativizzanti che io credo siano la sostanza. e che ti rendono serena un poco, ti alleggeriscono. Ho chiarito, signora? Mi dica un bel sì, per favore. Sì. Ecco, vabbè, vado a elemosinare in questo caso, perché mi premeva di aver capito io anche. Si vede che è un tipo giusto lei, ho capito io. E mi fa enorme piacere, gli yes men non mi sono mai piaciuti. Vado in cerca del mio male, curandomi gli adolescenti, i genitori li venderebbero volentieri, io li comprerei, perché sono terribili, no? Non ti concedono mai nulla e ti rendono quindi vero, o meglio, se uno ha voglia di diventare vero, perché sennò si cava via anche lo stesso uno slalom. Signori, abbiamo finito, io sono anche contento, ma anche mi dispiace, perché insomma era anche bello così scambiare. Se siamo al mondo torneremo su queste sala qui, speriamo, al mondo, e anche con qualche, sperando che il mondo vada anche un po' meglio, perché le campane non sono bene per anche le nostre istituzioni. Comunque speriamo bene e buona Pasqua, perché ormai siamo vicini, e auguri per la vostra famiglia. A me, naturalmente c'è ancora il venerdì, i percorsi venerdì, ce ne abbiamo uno che mi dispiace che è il 26 marzo, la solitudine nei singoli e a coppia, che si può essere soli anche insieme, quelli che dicono abolite il celibato, beh, pensino anche alle loro situazioni, che non sono facili anche loro. Questa è la battuta da prete, a mio modo. Guardi che quello lì però è una roba. Non lo so, perché dicono che noi... Non so. Cosa? Tutto si può seguire, qui è tutto libero, signore. Grazie a lei, che gentile. Grazie.